Allora, intanto buonasera. Noi abbiamo pensato di organizzare un po' l'incontro di questa sera vedendo vari punti di vista, cioè partiremo un po' da quello che è il fenomeno del bullismo per poi arrivare al cyberbullismo, perché diciamo è un'evoluzione. Il cyberbullismo viene visto un po' come l'evoluzione del bullismo e quindi partiamo un po', facciamo un po' le cose per, come dire, per step. E volevamo partire dai fatti di cronaca, nel senso che nell'ultimo credo mese c'è stata un'esplosione di informazioni, notizie, purtroppo brutte notizie riguardanti il tema proprio del cyberbullismo e del bullismo. Quindi negli ultimi tempi forse ci siamo resi più conto del fatto che non parliamo di dispetti, di semplici, come dire, scherzi, dispettucci, scherzi tra ragazzi, ma parliamo di cose molto serie che hanno degli effetti molto seri e anche gravi nella vita dei bambini e dei ragazzi. Quindi diventa veramente importante parlarne, conoscerlo, anche perché poi vedrete il ruolo dell'adulto è fondamentale in questo e non, i bambini e i ragazzi non vanno lasciati soli nell'affrontare questa cosa e anzi vanno affiancati, supportati da tutte le parti, cioè sia chi è vittima di questo ma anche chi in realtà è bullo. Quindi assolutamente centrale il ruolo dell'adulto e siamo tutti responsabili in questa cosa, cioè non possiamo dire io non c'entro, non mi riguarda, no, assolutamente no. E quindi appunto un po', giusto per iniziare a spaventarvi un pochino, abbiamo deciso di un po' vedere gli ultimi in realtà eventi di cronaca, perché poi noi abbiamo visto un po' dal mese di febbraio, dove c'è stata la notizia forse che sul nostro territorio veneto ci ha colpito di più, perché c'è una ragazza di 14 anni si è tolta la vita a Padova proprio dopo essere stata vittima prima di bullismo e poi di cyberbullismo. Quindi forse questo per noi è stata una delle notizie che più ha colpito. Però vedete, cioè dal Messaggero, quindi appunto ha riportato la notizia della ragazza del 14, tratto del giorno di San Valentino, purtroppo, quindi suicida per bullismo sul web e si indaga sul social network. Questo tra l'altro poi non ne parleremo, parliamo anche di reati, quindi non sono, come dire, ripeto, non sono cose da sottovalutare, nel senso che parliamo proprio di aspetti anche penali. Poi altra cosa, una ricarica da 10 euro a chi mette alla gogna gli sfigati su Facebook, quindi tutti questi messaggi, no, che passano attraverso i social network. Questo è un messaggio che è passato da Facebook nei giorni scorsi. Le baby bulle, 14 anni insultata e picchiata sul bus a Verona, quindi anche nella nostra città. Quindi ragazzi che vengono, io guardate, adesso uso una parola, martoriati praticamente, diventa veramente un incubo. Dopo noi vi leggeremo una testimonianza di un bambino che è stato vittima, ha voluto con coraggio, secondo me, portare la sua testimonianza. Vanity Fair, ridono di me su WhatsApp, gli sfoghi delle vittime di cyberbullismo. L'incubo di tutti è essere presi di mira sui social, quindi diventa un incubo. Dall'Arena, suicida perché perseguitata, di nuovo, La Stampa, il cyberbullismo spaventi i ragazzi più della droga e delle molestie. Allora, il fatto che i ragazzi siano spaventati, per fortuna, nel senso che bisogna alzare le antenne. Quindi in questo caso la paura ci serve, dobbiamo essere spaventati da questi fenomeni. Allora, come vi dicevo, noi abbiamo deciso di partire da questa testimonianza scritta da un bimbo che io ho seguito nel mio lavoro e a cui ho chiesto, a lui e ai genitori, se potevamo un po' portare questa sua testimonianza. Lui, ripeto, con coraggio ha accettato e ha raccontato, queste sono le sue parole, ha scritto un tema e a me piaceva, ho pensato che fosse una cosa interessante.
Come leggerlo?
Sì. Allora, per chi non avesse mai conosciuto il bullismo può pensare che è soltanto una stupidaggine che capita a qualche bambino, ma in realtà il bullismo è ben altro e va combattuto. Mi chiamo, il nome, e vi racconto la storia che ho vissuto io riguardo al bullismo. Innanzitutto non è affatto bello essere una vittima di un gruppo di bambini o di alcune persone che ti feriscono usando i gesti oppure le parole. Le parole in molti casi feriscono di più delle azioni, perché è come essere colpiti nello stomaco e sentire male anche nel cuore. Infatti i sentimenti che ho provato io, e penso provino anche le altre vittime, è rabbia, dolore e paura. La mia storia è ambientata a calcio, quindi tra l'altro al di fuori della scuola, perché può succedere anche al di fuori della scuola. C'è un gruppo di circa 5-6 compagni di squadra che sin dal primo giorno di allenamento mi hanno trattato male, escludendomi e prendendomi in giro, o perché sono un po' cicciottello e goffo nel tirare, o perché non ero un anziano della squadra. Durante le prime volte continuavo a subire, a rimanere in silenzio e non dicevo niente ai miei genitori. Altra cosa che poi vedremo, stanno in silenzio, è un fenomeno molto, molto spesso è nascosto, spesso i bulli agiscono quando sanno di non essere visti, di non essere riconosciuti, quindi anche questa è una cosa molto importante da stare attenti. Il tempo passava e le cose non cambiavano. Altra cosa che spesso i bimbi e i ragazzi, insomma, vittima dicono: sai, io sono stato zitto, però beh, prima o poi smetteranno, finiranno, passeranno. No, questo è un fenomeno in cui più si va avanti nel tempo, più le cose aumentano spesso e a volte anche, poi vedremo, evolvono. Quindi dal bullismo passa al cyberbullismo. Quindi è un'evoluzione, a volte è un'escalation di comportamenti, quindi dalla minaccia a ti rubo le cose, dal ti rubo le cose a sparlo di te in modo pesante e ti metto in una condizione di essere deriso da tutti e rimanere isolato. Quindi è un'escalation molto spesso. E allora decisi di approfondire l'argomento bulli. Io ho letto un libro, dopo ve lo faremo vedere, che mi ha aiutato. Ho trovato il coraggio per difendermi e non cedere all'arroganza di un piccolo gruppo di bambini. Questa è una cosa importantissima. Quando la vittima riesce a dire stop e a trovare gli strumenti per poter fermare il fenomeno. Qui siamo stati fortunati perché era l'inizio, quindi lui è riuscito a difendersi, sono intervenuti anche i genitori. A volte, ecco, non è così semplice che parlino i ragazzi e i bambini. Con il passare del tempo ho notato che l'arroganza di quel piccolo gruppetto diminuiva. È stata dura, ma ora mi sento più forte, felice e sicuro di ciò che sono e di ciò che faccio. Questo è un bambino di 9 anni, quindi in realtà ci vogliamo piccolino. Però capite, cioè vedete cosa vivono, no? Le parole, e lui per mesi andava a calcio e stava malissimo, lui lo stesso andava, però vi dico, il momento dello spogliatoio era diventato un incubo, al punto che lui per esempio non si faceva più la doccia, veniva via, scappava via per non incontrare più questi ragazzi. Allora, quindi, partiamo dal capire allora cos'è questo benedetto bullismo, quando parliamo di bullismo e di cyberbullismo. Allora, in realtà è un fenomeno che è nato in Inghilterra, nei paesi scandinavi, noi in Italia all'inizio non veniva, nei nostri paesi non c'era. Ora siamo fortunatissimi perché in realtà abbiamo la percentuale più alta di tutta Europa, quindi l'abbiamo scoperto tardi, ma come spesso succede poi ne lo usufruiamo molto, siamo molto avanti in questo senso purtroppo. E nasce con la definizione che è di to bully, e in realtà non c'è una vera e propria definizione, traduzione in italiano, perché il concetto chiave è il fatto di fare delle prepotenze, non c'è una traduzione in italiano, per cui da qui poi è diventato bullismo, però nasce nei paesi scandinavi, noi all'inizio non lo conoscevamo. E che cos'è quindi? La caratteristica principale di questi fenomeni, sia che parliamo di bullismo che di cyberbullismo, è il fatto che ci sono delle prepotenze che vengono portate avanti nel tempo continuamente, e normalmente non si fermano questi fenomeni, e di solito avviene nel contesto scolastico, ma in generale in realtà nel contesto sociale, poi vedrete col cyberbullismo dove addirittura si va a una dimensione extra, che è la dimensione dei network eccetera, dove non c'è nemmeno una dimensione concreta, c'è un ambiente assolutamente virtuale. Quindi è un contesto, è necessario comunque un gruppo, adesso vedremo il perché, e la caratteristica principale è che ci sono delle prepotenze, dove, quindi c'è una relazione assolutamente asimmetrica, dove c'è il bullo che continuamente fa male alla vittima e tendono a rimanere in questo ruolo. Non è che poi a un certo punto, di solito c'è un'alternanza, no? Quindi faccio un dispetto a te, tu fai un dispetto a me, io dico la parola a te, tu la dici a me. Ecco, nel bullismo non c'è assolutamente nulla di questo, è assolutamente asimmetrico, quindi c'è il bullo e c'è la vittima. E succede quindi che questi ragazzi, questi bambini sono vittimizzati, prevaricati ripetutamente nel tempo, e di solito queste azioni vengono portate avanti da uno o più compagni. Poi vedremo un pochino cosa succede. Allora, quindi prima cosa, asimmetria, per cui c'è il bullo e c'è la vittima e tendenzialmente mantengono questo ruolo. Altra caratteristica poi la prevaricazione, quindi voi immaginate che il bullo come obiettivo ha quello di far del male alla vittima, finché non raggiunge questo obiettivo continuerà, e quando lo raggiunge, siccome è ben contento di averlo raggiunto, continua a farlo. Quindi voi immaginate che lo scopo di questi ragazzi è fondamentalmente far del male all'altro. È un obiettivo, e questo è il problema poi, perché quando poi tu parli con loro e gli dici che cosa è successo? Ma lui se lo meritava, è talmente uno sfigato che solo così la capisce, no? Voi immaginate che il bullo, quando vede la vittima piangere, si arrabbia. Noi di solito quando vediamo qualcuno piangere, insomma, ti muove, no? L'empatia ti viene, non so, da proteggerlo, da coccolarlo, da dirgli ma dai, insomma, ti sto vicino io. Ecco, in questo brano non c'è nulla di tutto questo, perché in realtà il bullo si arrabbia quando vede la vittima che è in difficoltà. E anzi, di solito aumenta anche la rabbia. Dice, ma vedi, è proprio uno sfigato, proprio, ma com'è possibile, no? Non devi piangere. E quindi su questo va ancora più avanti. Quindi c'è una cosa abbastanza, come dire, molto diversa da quella che di solito, insomma, un po' noi vediamo. Intenzionalità, quindi quello che dicevamo prima, per cui il bullo vuole fare del male, il cyberbullo vuole fare danno alla vittima. La ripetizione, quindi vanno avanti per moltissimo tempo. Ci sono ragazzi che ti raccontano che prima erano vittime di bullismo, poi sono diventate vittime di cyberbullismo, quindi partono dalle elementari, addirittura ci sono dei casi, sono isolati per fortuna, però per esempio a me è successo di parlare con insegnanti che mi parlavano della scuola dell'infanzia, dove, ora non si può parlare proprio di bullismo, però dove c'era il comportamento in cui uno o due bambini andavano a far del male al terzo, quindi in modo ripetitivo, che insomma iniziavano a vedere un po' degli abbozzi, dei piccoli bulli in, come dire, no? in erba. E altra roba, lo squilibrio di potere, quindi quello che dicevamo prima. Altra cosa, quindi c'è appunto questa ripetizione. Una cosa, ci sono due tipi di bullismo, cioè diretto e indiretto, perché insomma le cose le facciamo, se le facciamo le facciamo bene, le bulli se le fanno le fanno bene le cose. Diretto, cosa vuol dire? Vuol dire che questi sono tutte quelle azioni dirette, per cui la violenza, le minacce, la parolaccia, quindi sapete, sono degli atti che si possono vedere. Si possono vedere, si potrebbero registrare, proprio è diretto, quindi voi immaginate tutto quello che è soprattutto la violenza fisica. Però purtroppo c'è anche quello indiretto. Forse, non so Daniela se tu sei d'accordo, ma quello indiretto forse fa anche peggio per sì. alcuni aspetti, cioè ha degli effetti sì. più pesanti su chi subisce, nel senso che sono le dicerie, le false cose dette in giro, no, tua mamma, tu fai, tua mamma è, no, ho saputo che... E sono tutte queste cose che voi immaginate a sentirselo ripetere una, due, tre, dieci, cento volte da uno, da un altro compagno, ma tu sei quel, ma quello vedi è quello che... Voi immaginate, diventa un incubo la frequenza, per esempio, della scuola, del gruppo, che invece dovrebbero essere dei momenti di serenità, di tranquillità, dove i ragazzi no, si trovano e sono contenti. Addirittura si arriva a dire, a organizzarsi in modo tale che la vittima rimanga completamente isolata da sola. Ci sono delle situazioni dove cioè, succede proprio questo, cioè man mano è come una sorta di, voi immaginate un po' come dire una macchia d'olio che pian piano no, si allarga e lascia la vittima completamente isolata, perché poi vedremo, c'è il bullo e c'è la vittima, ma c'è tutto il gruppo.
È anche più difficile secondo me difendersi, scusate, è anche più difficile poter tentare di difendersi nel caso del bullismo indiretto, chiaramente, no? Perché comunque a volte non si è neanche, tra l'altro, spesso consapevoli o comunque si è tagliati molto fuori dalla dinamica diretta, ok? Vai pure avanti, scusa.
Grazie, figurati. Allora, perché quindi si diventa bullio vittima, allora, no? Ci sono dei motivi, non è un caso. Allora, qui abbiamo fatto un po' un riassunto, abbiamo provato un po' a fare un riassunto nel perché si diventa bullo. Allora, spesso, perché tra l'altro i bulli, no? A volte noi li immaginiamo come un po' pieni di sé, così, allora, c'è questo aspetto, però non è che se la passano proprio bene neanche loro da un punto di vista personale. Allora, spesso sono ragazzi frustrati, sono ragazzi che tendono a scaricare la rabbia verso gli altri, quindi hanno una rabbia dentro che portano avanti, che non riescono a esprimere. Molte volte a loro volta sono stati vittima, cioè a un certo punto dico adesso mi sono rotto, non ho mica fatto la vittima tutta la vita, no, in effetti vediamo com'è dall'altra parte, no? E vanno dall'altra parte e diventano bulli. E sì, poi molte volte sono anche influenzati negativamente, qui c'è da dire che è molto importante anche i modelli che passano da parte degli adulti, quindi per dirvi, quando noi a volte facciamo l'errore anche di giustificare la violenza, vederla la violenza, verbale e fisica, non solo fisica, anche verbale, alzare la voce, e il fatto di usare delle frasi che danno mancanza di rispetto, no? I ragazzi, i bambini le vedono queste cose e diventano dei modelli, questi modelli di interazione, cioè loro si chiedono com'è che si interagisce con gli altri offendendo, com'è che si interagisce con gli altri alzando la voce, no? Quindi è un modello che loro apprendono e lo vedono e lo portano avanti, perché voi considerate che quando lo vedono negli adulti loro si sentono poi autorizzati a fare queste cose. E quindi c'è una sorta di apprendimento praticamente di questo. Problemi comportamentali, quindi molte volte sono ragazzi che hanno avuto, o bambini che hanno avuto problemi comportamentali da più piccoli, spesso sono soli, perché il bullo non è che, ecco, non gode di molta popolarità di solito. Poi diciamo che è più seguito perché, sapete, la paura ci fa seguire dagli altri, no? Perché poi il gruppo dice: sono piuttosto che mi picchi a me o che mi fai del male a me, è meglio che te segua, che, no, che le prenda. Però di solito non sono popolari, cioè gli altri li seguono perché hanno paura, non perché dicono: ah, che bello star con lui, perché dicono: ci conviene star con lui che averlo contro, insomma, più quindi per una convenienza. E spesso è stato anche trascurato, o a volte anche appunto non hanno modelli appropriati, sono ragazzi, bambini che sono cresciuti senza modelli appropriati. La vittima, voi immaginate, cioè secondo noi, quando ne parlavamo, no, preparavamo questa presentazione, abbiamo detto: ma qual è una parola che può un pochino riassumere quello che è la vittima? La vittima è diversa in qualche modo, nel bene o nel male, nel senso che magari a volte perché si è un po' più grassi o un po' più magri, a volte perché anche si piace alle persone e l'invidia, ahimè, è una brutta bestia, come si dice, a volte perché si è belli, no? Allora, a volte perché si va bene a scuola, è sfigato, quello li prende sempre 10, è possibile, eh? No? Quindi, a volte perché si è di un'altra cultura, quindi la diversità, no? Intesa anche come cultura, perché si hanno le orecchie belle, grandi, piccole, a sventole, gli occhiali, alti, bassi, insomma, qualsiasi roba che ci abbiamo non va bene. Quindi si diventa vittime perché c'è un aspetto come di diversità. Io mi differenzio dagli altri. Capite che bambini ancora, ma ragazzi, media, adesso qui ci sono tanti ragazzi, non so se loro potranno un po' dirci se è davvero così, però insomma non è poi così, a volte è così semplice stare in un gruppo, no? E a volte stiamo meglio in un gruppo se siamo magari un pochino tutti simili. Allora a volte sentirsi diversi in un gruppo è molto difficile anche portare avanti la nostra diversità. Non è facile dire a 13, 14 anni, 16, oh, io la penso in modo diverso da te. È una vita dura, no? Quelle volte dei ragazzi a scuola. Quindi adesso vediamo un pochino, quindi, cosa succede allora nel bullying, che è coinvolto. Allora abbiamo detto il bull, c'è la vittima, ma ci sono anche i gregari, li abbiamo chiamati noi Gianni e Pinotto, cioè di solito sono due, a volte anche di più, che vanno insieme al bullo. Dove va il bullo vanno loro, no? Quindi, cioè, di solito spesso c'è un trio in qualche modo. E poi ci sono gli spettatori sono gli altri del gruppo, nessuno è chiamato fuori da sto fenomeno, tutti sono coinvolti, nessuno può dire: boh, io non c'entro. No, tutti c'entriamo, piccoli ai vari livelli e grandi. Quindi in realtà anche gli spettatori. Allora, gli spettatori poi in realtà sono importanti. Gli spettatori sono importanti perché a volte purtroppo hanno un ruolo nel mantenere il problema. Cioè si girano dall'altra parte fondamentalmente, no? Vedono queste cose e non le denunciano. Quindi proprio fanno così, no, non mi riguarda. Altre volte invece, diciamo così, possiamo dire quelli più coraggiosi, vanno a parlarne, cominciano a dire: guarda che io ho visto quello, succede quella cosa lì, e comincia a venire fuori la patata bollente, come si dice. Ora vediamo poi un pochino come sono allora questi bulli, queste vittime, questi ragazzi, cioè cosa aspettarci in qualche modo, no? Allora, di solito il bullo, allora, è vero che si presenta abbastanza forte fisicamente, perché questo diciamo che un po' se la gioca su questa cosa. Molte volte di solito lui pensa che gli altri lo devono rispettare, cioè lo vede come un suo dovere, cioè come diritto acquisito per definizione. È emotivamente immaturo, quindi sono spesso ragazzi che fanno fatica a gestire le loro emozioni, non accettano le responsabilità, non sanno spesso stare con gli altri, hanno scarse capacità di comunicazione, tant'è che comunicano solo con l'aggressività, che non è esattamente il modo più utile di comunicare. Spesso hanno anche un grande bisogno di attrarre l'attenzione, che lo attraggono nel modo più dannoso.
Posso intervenire?
Altro che.
Io dico sempre ai ragazzi, quando faccio gli interventi nelle scuole, un po' la sindrome del cane piccolo. Avete visto i chihuahua? Che solitamente sono loro che abbaiano agli alani o ai cani grandi. Ecco, è un po' quello che succede tra bullo e vittima, no? Secondo me. Il bullo effettivamente è poi in realtà un chihuahua che abbaia molto forte, no? Allora dico ai ragazzi, questo colpisce molto, no? Perché effettivamente rende un po' il bullo un po' più fragile di quanto in realtà sembri o voglia sembrare agli occhi degli altri. Scusate.
La metafora rende sempre.
La metafora rende tantissimo.
Spesso poi crescono comunque in un ambiente disfunzionale. Dicevamo, spesso sono ambienti dove l'aggressività e la violenza o sono modelli o comunque passa il messaggio che guarda, lo si può fare. Va bene, anzi, magari anzi, a volte noi, per dirvi, questo lo facciamo quando sono anche piccolini ai bambini, io parlo di bambini 3-4 anni, no? Se ti picchi a piccoli anche tu, attenzione, questo è un messaggio che viene dato. In realtà no, picchialo anche tu, dobbiamo trovare degli altri modi, se no ci azzuffiamo tutti e finiamo che ci facciamo del male a tutti. Ma a volte siamo noi adulti che lo diciamo ai bambini. Ma è possibile che te la prendi sempre tu, ma per una volta dagliela. Non l'abbiamo detto, cioè nessuno lo dirà, però diciamolo che l'abbiamo detto, no? Quindi in realtà dobbiamo passare degli altri messaggi, perché questo vuol dire guarda, se la violenza puoi farla, no? Poi tra l'altro un pochino a volte andiamo in contraddizione anche noi, perché prima gli diciamo non picchiare, poi magari noi alziamo la voce, o a volte manchiamo anche di rispetto, no, agli altri, senza volerlo, sapete, non sono cose che facciamo volontariamente, però... Insomma, quando secondo me siamo adulti coinvolti a vari livelli nel mondo educativo, insomma, abbiamo una responsabilità in questo senso, non è che possiamo tanto sottrarci. Spesso ha una bassa autostima, quindi reagisce in realtà perché dentro di sé pensa di valere molto poco e quindi lo fa vedere l'opposto. La nostra mente a volte funziona in modo abbastanza interessante, no? Nel senso che magari una bassa autostima faccio il contrario, a volte la nostra mente ci fa fare queste cose. Pensa di piacere, quindi lui è veramente così, quando tu parli con loro, a me è successo di parlare un po' con i bulli, sono interessanti, nel senso che tu gli parli e gli senti, ma insomma, magari non è che proprio a tutti piace questa cosa, ma sei scema, ti dice, guarda che io piaccio a tutti.
Scusi, la bassa autostima è legata agli educatori?
In parte, allora, sulla bassa autostima non è che uno più uno fa due, nel senso... E probabilmente c'è un aspetto loro di temperamento, quindi genetico, delle vulnerabilità. Poi è chiaro che se su un bambino noi insegniamo che sei scemo, non vai bene, eccetera, quello insomma inizia a credere questa cosa.
L'ipercriticismo in questo caso potrebbe non aiutare molto,
sì.
Certo, a svilupparla.
Quindi sapete, quando si dice coi bambini, sì, è vero, è importante sgridarli, però insomma diamogli anche la carota. Cioè noi adulti a volte ci dimentichiamo un po' di questa cosa, no? Cioè li puniamo e va benissimo, però a volte facciamo un po' fatica, siamo un pochino, un po' restia a dire bravo, ma che bravo che sei stato, ce l'hai fatta. Molto, no? Siamo un po' sul dovere, quando fanno le cose positive, che non è scontato, è il tuo dovere. Ah, questo è la fortuna di noi psicologi, così lavoriamo. In realtà è importante,
vero, effettivamente.
È importante, no? Cioè sostenere l'autostima, tra l'altro poi alla fine cos'è che vuol dire? Perché poi si parla tanto di autostima, però secondo me si ha un'idea poco chiara di che cosa vuol dire autostima, cosa vuol dire, chi è una persona che si stima? La persona che ti si stima è la persona che pensa di avere un valore a prescindere dalle cose che ha, le cose che sa, le cose che fa, e cioè pensare di sé di aver valore a prescindere. Poi posso dire mi piace una cosa di me, non mi piace una cosa di me, però io di base penso di avere un valore. Ora, se noi facessimo un veloce sondaggio qui dentro, sarebbe interessante capire chi è che la pensa questa cosa. Non è semplice avere una buona autostima, va costruita fin da piccolini. Ecco, diciamo che il bullo un po' in questo scarseggia. E poi ecco l'alta propensione alla violenza, cioè sono ragazzi che veramente la prima cosa che gli viene è la violenza. E quindi la sentono appunto come cosa che va bene fare. La vittima invece cosa succede? Di solito è fisicamente meno forte, quindi comunque c'è una differenza anche da un punto di vista proprio di forza fisica. ha bisogno di integrarsi, quindi spesso infatti è un po', hanno a volte anche dei comportamenti, i bambini, i ragazzi che fanno le vittime un po' vengono chiamate provocatorie, vittime provocatorie, cioè non godono neanche loro di grande popolarità perché a volte hanno dei comportamenti che li fa risultare antipatici, che è sempre un tentativo di entrare nel gruppo, solo che non ce la fanno, è il modo... come dire, disfunzionale, dannoso di entrare, di cercare insomma di entrare nel gruppo. Di solito si sentono sempre responsabili, quindi quando tu parli con loro dici: ma secondo te perché è successa questa cosa? È colpa mia, sono io che ho sbagliato, non riescono a vedere a 360 gradi la situazione, è solo colpa mia. Di solito non ricevono supporto esterno, non chiedono aiuto, chiaramente sono in una posizione di sottomissione. Hanno buone capacità di comunicazione che non riescono tanto ad utilizzarle bene. Di solito è vero che sono sensibili, hanno questo aspetto di differenza, spesso sono bravi a scuola e hanno una bassa propensione alla violenza. Quindi, ok, il gregario quindi abbiamo detto cosa fa? Aiuta il bullo, lo sostiene. Di solito è più preoccupato del bullo, delle conseguenze, quindi gli dice: oh, sta attento a fare sta roba, però poi lo fa lo stesso. Di solito non è popolare nel gruppo, infatti stare con il bullo dà popolarità. E poi è molto insicuro. Abbiamo detto prima, spettatori attivi e passivi. Allora, cosa...
Posso dire una cosa?
Certo.
Allora, gli spettatori possono quindi essere attivi in più modi, quindi prendendo le parti della vittima, quindi aiutando la vittima, oppure andando contro l'azione del bullo, chiaramente, o denunciando la cosa. Ecco, lo spettatore è molto importante come figura, deve essere assolutamente, deve intervenire nel modo più corretto. Di solito è denunciare la cosa, però insomma già solo attivarsi nei confronti del prendere le difese o del in qualche modo contrastare il bullo è già un buon intervento, va bene?
Questo è molto importante, infatti noi a volte sottovalutiamo il ruolo, no? Che hanno i ragazzi che ruotano intorno, invece molte volte è grazie a loro che si vengono a sapere delle cose. Cioè, molte volte è grazie a chi ha visto, perché poi tra l'altro un'altra caratteristica di questi fenomeni è che, vi dicevo, vengono fatti in modo tale che sanno di non essere visti dagli adulti. Quindi qui la posizione dell'adulto è abbastanza difficile. Cioè loro lo fanno nel momento in cui sanno che gli adulti non li vedranno, possono non scoprirli. È lì la difficoltà. E per cui molte volte in realtà sono i ragazzi che lo sanno, i bambini che lo sanno, e che a loro volta sono spaventati e quindi non ne parlano. E invece deve venire fuori, è la prima cosa, la denuncia è la prima cosa per poter venire fuori. Altra cosa, bisogna dire ai ragazzi che non ci si esce da soli da questo fenomeno qua. Purtroppo è indispensabile il ruolo degli adulti. Per proprio le caratteristiche che ha, per un po' magari possono difendersi, però a lungo andare non ce la fanno più da soli. Per cui è molto importante. Altra cosa, quindi riferite quando vedete delle cose, quindi questo lo dico soprattutto ai ragazzi che sono qui questa sera, ditelo, fatele venire fuori. Consigliate a chi è vittima di chiedere aiuto, devono avere il coraggio, magari aiutateli voi, fateli parlare con un adulto di cui fidate, un professore, anche i vostri genitori, chiunque, però devono parlarne. Sì, entri assolutamente, bravissima. Tra l'altro su questo non so chi c'era, però per esempio l'incontro con Colombo è stato molto interessante in questo senso, sì.
Se faccio spia poi vengo preso ancora.
Esatto, non è la spia qua, cioè siamo, diceva, no? Non è fare la spia, allora non è fare la spia questo, anzi è denunciare una cosa che poi vedrete, noi lo chiameremo come reato, cioè si parla di legge, si parla di, a volte si è intervenuta anche la polizia, perché poi a volte i ragazzi questa cosa non la sanno, ma anche da minorenni si può essere richiamati dalla polizia, avere problemi legali, in questi casi si hanno dei problemi legali, poi c'è tutto un problema di questo tipo. Altra cosa, quindi stare vicino alle vittime, non aver paura di sostenerle, di, appunto, di stargli vicino, parlare anche con gli altri ragazzi che guardano e non dicono niente, e insieme far venire fuori la cosa. Il gruppo in questo ha una grande forza, la classe, il gruppo di calcio, dello sport, di qualsiasi, ha una grande forza. Il gruppo fa meno paura, il bullo davanti al gruppo scappa. Il gruppo fa paura al bullo. Il bullo è forte perché è solo, è un rapporto, cioè c'è la bullo, c'è la vittima, ma appena vede il gruppo, quello se ne va. Quindi, visto che voi vivete tanto in gruppo, usatelo il gruppo. è una cosa importantissima.
Agisce sempre da solo, quindi?
Tendenzialmente sì, poi con gli altri gregari, che lo supportano, però.
I gregari
si parlava, gli danno l'aiuto. Sì, però diciamo che lui è al centro. Ma è un piccolo
gruppo di fronte a una classe o una scuola, insomma, è comunque sempre una realtà più piccola, per fortuna. Insomma.
Sì, altro che. Ecco, e poi non fare la pecora, quindi no, quindi non abbassare le orecchie, non dire no, non faccio niente, perché il bullo si fa forza di questa cosa, il bullo si fa forza della paura. Se voi avete tanta paura e vi tenete dentro le cose e non fate niente, lui diventa più forte. Se invece si parla, lui diventa sempre meno forte. Ok, allora qui possiamo anche andare avanti, tanto l'abbiamo dette queste cose, e adesso vediamo cosa succede. Cioè, noi abbiamo parlato di bullismo, però poi il bullismo diventa cyberbullismo, quindi le cose si fanno un pochino più complicate.
Ok, grazie. Allora, quando si parla di cyber, ecco, io mi appassiono molto, perché da qualche anno seguo le dipendenze da tecnologia dei ragazzi, faccio dei programmi proprio per le scuole su quello che è il discorso della dipendenza. Quindi questo passaggio drammatico che c'è, che si è avvertito, e noi purtroppo nell'ambito anche clinico l'abbiamo avvertito, dal reale al virtuale, il passaggio che facciamo anche stasera, no? Cioè, quindi tutto ciò che è il mondo reale si trasferisce nel virtuale. E con questo, come dice un autore che io stimo molto, attraverso questo passaggio si perdono brividi e batticuore. È vero, io credo tanto in questa cosa, no? Perché il virtuale non è un mondo che produca emozioni, giusto? Ecco, il cyberbullismo, nonostante il virtuale non produca emozioni, comunque ha delle conseguenze molto molto pericolose e negative, come un po' tutte la tecnologia, non sto condannando assolutamente la tecnologia, ma l'utilizzo che si fa della tecnologia. Quindi il discorso dell'abuso della tecnologia, l'utilizzo per relazionarsi, e rientra anche il cyberbullismo nelle relazioni un po', diciamo, patologiche di nostri figli. Io sono mamma anche di una figlia, di una ragazzina di 14 anni. Allora, quindi il passaggio è questo, dal bullismo al cyberbullismo. È un'evoluzione, come diceva appunto la Sara prima, dello stesso fenomeno, ma è comunque appunto si è adattato anche al fenomeno ai nostri tempi. Questo è anche questo una storia di cronaca abbastanza drammatica, un po' più vecchia, ma quindi immaginatevi quanto in altri paesi fosse già presente anni fa. Quindi Ryan, questo ragazzino, subiva attacchi fisici, e lui pensò quindi di cercare di difendersi andando a prendere lezioni di kickboxing, no? Perché pensava di poter così contrastare le violenze fisiche che subiva. In realtà poi dal fisico tutto si trasformò in virtuale, e quello purtroppo, come vedremo, non ha dei limiti spazio-temporali, non ha neanche sempre una capacità adeguata di risposta, no? Non si può prendere una lezione di kickboxing e rispondere quindi a un attacco virtuale. Questa è la drammaticità, secondo me, del discorso virtuale. Questa è la Polizia di Stato che vi voglio mostrare.
Lo sai che qui ci abbiamo portato a spedire?
Lo sai?
Dai,
alzate!
Guarda che ci rivediamo tanto, eh! Continua a riprendere.
Spiegato.
Vedere la mamma, no? Che viene in qualche modo si stupisce fortemente del fatto che suo figlio probabilmente fosse, ecco, coinvolto in queste cose. Ed è un po' quello che io da mamma e comunque a voi genitori dico: siamo attenti anche noi, no, a quello che succede, perché effettivamente è una situazione abbastanza frequente e quindi che deve assolutamente, che richiede attenzione da parte nostra.
Rispetto a questo, Daniela, anche il fatto di non vergognarsi, cioè se viene fuori, no, a volte mio figlio non è il bullo,
sì, esatto,
cioè quasi si deve vergognare. Siccome è un fenomeno molto complesso, non è che è da vergognarsi, da capire come mai, cosa è successo. Spesso ci sono veramente delle dinamiche che a noi anche sfuggono, quindi ecco, è importante questa cosa, no?
Grazie. Assolutamente importante, sì. Quindi con il termine invece cyberbullismo è un po' tutto quello che abbiamo detto, semplicemente l'azione del bullismo, quindi la prevaricazione della quale si parlava prima, avviene attraverso mezzi ovviamente elettronici, come email, chat, blog, telefoni cellulari. Vedete, anche nella Polizia di Stato, nel video della Polizia di Stato si vedeva che il ragazzino, quindi l'azione del bullismo veniva poi trasmessa attraverso il telefonino a tutte le varie persone che poi l'hanno visualizzata, quindi c'è una diffusione pazzesca del fenomeno e quindi ha un aggravante, direi, importante, no? Ecco, il bullismo in rete oggi rappresenta un terzo circa del bullismo totale. È una cifra forse anche destinata addirittura un po' a salire, secondo me. Comunque è già, insomma, una cifra che ci dice dobbiamo iniziare a parlarne quantomeno, no? Ecco, in una recente ricerca condotta su, tra l'altro, studenti, 862 studenti di età tra 11 e 19 anni, ha rilevato questa ricerca che solo il 18% non ha mai subito azioni di cyberbullismo. E questo è effettivamente un dato abbastanza allarmante: solo il 18% non ha mai subito azioni di cyberbullismo. Quindi, cyberbullismo inteso quindi come appunto anche l'azione attraverso il social network, no? La reiterazione della presa in giro, piuttosto che la pubblicazione di foto, di situazioni personali sui social network. Questo è già una sorta di bullismo, poi lo vedremo dopo, di cyberbullismo. Le modalità più utilizzate sono scherzi attraverso il telefono, diffusione di pettegolezzi, pubblicazione di profili denigranti sui social network, addirittura profili con, poi vedremo, il nome della persona ovviamente vittima, sms o email minacciose nel 10%, pubblicazione di foto, furto di identità e l'esclusione. Anche l'esclusione, mi sa che anche tu avevi fatto un accenno, che è una di quelle cose estremamente indirette, dove però si agisce in modo abbastanza, no, violento, perché comunque essere esclusi è un'azione di violenza, no? Quindi la cyberbullo dove agisce? Questi sono i luoghi in cui cyberbullo agisce: i telefoni, ovviamente attraverso telefonate, messaggi, chat, i social network tanto amati dai ragazzi, i siti di domande e risposte, cioè i blog ad esempio, no? Possono agire nei blog, nei forum, quelli dove c'è, non so, anche solo la ragazzina appassionata di, ovviamente, Justin Bieber, e va sul forum, sul blog, eccetera, e lì possono anche arrivare ad agire, perché a volte non hanno proprio un obiettivo, se non quello di usare violenza su delle persone, su un gruppo, prendere di mira qualcuno. Siti, appunto, quei siti di giochi online. Ecco, io, vabbè, di solito faccio proprio un intervento sulla pericolosità dei giochi online. Questi sono siti dove le emozioni, appunto, vengono non solo modificate, ma proprio amplificate. Quindi, come c'è tanta violenza attraverso il gioco, c'è anche tanta violenza attraverso le relazioni tra i membri del gioco. E in questi casi ci sono tantissimi casi di cyberbullismo tra ragazzi che giocano ai giochi online. Stiamo attenti anche a questo. Quindi, adesso, vabbè, i percentuali ci interessano poco, ma ci sono delle caratteristiche che quindi distinguono il bullismo dal cyberbullismo. Le principali sono l'anonimato. Per quanto sia un anonimato fasullo, comunque fittizio, cioè fittizio perché poi in realtà si può risalire attraverso le denunce, è comunque un anonimato. Il bullo, cioè la vittima, non sa chi gli stia scrivendo, no? Ma meglio, vede un nickname, ma non è chiaramente qualcosa di reale, no? Cioè di vero. Scusate, sono andata avanti. L'indebolimento delle remore etiche morali, per me questo è importante, perché il fatto che ci sia comunque uno schermo non ci permette di percepire un po', no, la presenza dell'altro. E quindi secondo me come si crea, e poi lo vedremo anche nel cybersex, maggior intimità e disinibizione, anche maggior capacità di esercitare, non so, un atto di violenza, perché comunque c'è qualcosa che ci sta mediando, no? La nostra relazione, che è il computer. Questa è un'altra cosa importante, l'assenza di limiti spazio-temporali. Poi vedremo il video, purtroppo alcuni di voi lo conosceranno, di Amanda Todd, la ragazza che si è suicidata in Canada, e giustamente lei purtroppo poi ha deciso drammaticamente di suicidarsi, perché le azioni di bullismo su di lei non avrebbero, attraverso il web, non avrebbero mai avuto fine, perché le sue foto sarebbero sempre state viste da qualcuno e sono state sempre, poi lo spiegherà lei, riproposte, ok? È un video che ci teniamo a farvi vedere, perché è veramente toccante. Quindi anonimato e disinibizione sono due aspetti molto rischiosi della rete. Come si è più disinibiti, vedremo poi nel cybersex, per i ragazzi accedere a, non so, materiale pornografico, ad esempio, perché c'è, comunque non ci si espone, purtroppo anche questo è un problema. Anche allo stesso modo si è più disinibiti a fare queste azioni di violenza e di prevaricazione. E poi, ecco, io l'ho chiamata depersonalizzazione, in realtà è una sorta di non percependo le emozioni o non essendo fisicamente in quel luogo, io tendo un po' a dissociarmi da quello che è la mia, no? La mia persona, la mia presenza all'interno del contesto, no? Io agisco attraverso una tastiera. Pensate quanto è, no? Effettivamente abbastanza un fenomeno quasi, direi anche sì, che può portare alla patologia tranquillamente. Infatti la dipendenza da internet porta a delle forti e gravi sindromi dissociative anche, no? Ci si dissocia proprio. Quindi anonimato, l'alterazione dello spazio temporale, e soprattutto un'altra cosa che lo rende invece penalmente perseguibile e in realtà ancora con delle aggravanti maggiori, è la diffusione pubblica. Si può venire denunciati perché diffamati su internet, perché è una diffusione considerata pubblica. Se io scrivo che quella è una sfigata, per riprendere il discorso degli sfigati di prima, effettivamente è come se io lo scrivessi su un giornale, adesso paradossalmente, chiaro? Perché comunque è visibile a tutti, a tantissima gente, è una diffusione proprio pubblica, in realtà, perché i social network sono pubblici, ok? Ecco, l'anonimato del bullo, bisogna dire che l'anonimato non è mai reale, non è mai totale, perché si può risalire, però si fa comunque fatica. Quindi è una sorta di anonimato, va bene? Ecco, la difficoltà di identificazione, cioè l'anonimato è proprio questa, la difficoltà di identificare, di vedere, percepire la presenza dell'altro. Questo crea nel bullo un vantaggio e nella vittima un senso di costante insicurezza, cioè non si sa mai, non si sa chi sia, non si riesce a... Vedete, nel bullismo tradizionale è bruttissimo vedere che uno venga picchiato da un altro, ma quell'altro, la vittima, vede, percepisce bene il viso, il volto, la figura del soggetto che sta usando violenza su di lui. Nel cyberbullismo questo non può esistere, non esiste in realtà, e questo rende una cosa ancora più inquietante da parte della vittima e della percezione della vittima di totale insicurezza, ok? Poi il bullo può agire, il bullo, scusate, tradizionale, faccio sempre il paragone, agisce nel cortile della scuola, magari nel cortile della scuola no, però appena uscito da scuola o comunque in una situazione pubblica dove semmai anche potrebbe essere anche visto, no? Il cyberbullo, no? Il cyberbullo attraverso il messaggio o la chat, e soprattutto il cyberbullo può in ogni modo, in ogni momento arrivare a te, anche quando si è in casa.
Io dico, la vittima in questo caso può smettere di frequentare...
Esatto, tra le varie consigli che do...
Nel bullismo dal vero, a scuola
ci devi andare. Però si viene comunque trovati, eh? Guardate che è quello che vi dirò stasera, che effettivamente tutto il mondo del web, il mondo tecnologico dei ragazzi, è un mondo che ha comunque un pochino a che fare col reale, cioè ci sono i vari luoghi di incontro e anche lì il cyberbullo purtroppo può essere, può reperirti, può andare, basta che usi il tuo nome magari, no? O comunque attraverso i social network, insomma, si conoscono i nickname o attraverso degli amici in comune si riesce un po' a risalire. Effettivamente un consiglio è comunque togliersi subito da una situazione di prevaricazione di questo genere, però sì. Ecco, i tipi di cyberbullismo, insomma, anche perché non possiamo tirare tanto in lungo, sono il flaming, da flame in inglese, cioè sono quelli che sono i famosi bulli, adesso diciamo quelli un po' che come usano la violenza e l'aggressività nelle chat, vanno nelle chat, nei siti lì, nei forum, e vogliono andare un po' a infastidire e a stuzzicare semmai i partecipanti al forum. E poi magari si accaniscono con uno di questi. Ecco.
Ma ce li avete degli esempi?
Cioè, no, adesso che no,
da farvi vedere,
no, cioè,
se avete un telefonino,
una vittima di flaming, adesso io sinceramente,
ma per dirvi, è quando, non so, c'è Facebook, che credo che insomma la maggior parte dei ragazzi utilizza, e vengono messe delle minacce da un tra uno e l'altro.
Anche il social,
anche, beh, poi c'è stato ask.com, quello che è stato adesso che è entrato molto.
Sì,
non so se ne avete parlato prima,
no, veniva
accennato all'inizio. Nella...
Sì. Comunque, ecco, il flaming è questo, proprio voler mirare e utilizzare la volgarità per entrare quindi nei siti, nelle situazioni sociali e usare della volgarità. Il cyberstalking è lo stalking attraverso il web, le molestie sono rispedizioni di messaggi, anche gli insultanti mirati e reiterati, mirati a insultare qualcuno, a ferire qualcuno. Ecco, questa è un'altra caratteristica abbastanza frequente, è sostituzione di persona o masquerade, allora farsi passare per un'altra persona. Io faccio il profilo di Tizio Caio e poi magari pubblico delle cose, delle indiscrezioni finte, ovviamente fasulle, su di me nel mio profilo.
Tra l'altro, rispetto a questo, voi considerate che purtroppo da un punto di vista anche legale il mondo del web è abbastanza ambiguo, cioè si dice i minorenni per esempio non possono avere un profilo, in realtà si sa che non è così, quindi c'è anche questo tipo di difficoltà, no? Cioè nella tutela è difficoltoso questo. Per quello allora il ruolo degli adulti è importante, perché purtroppo non c'è una... è difficile controllare queste cose. Cioè, prima si diceva, no? È un reato, quindi tu puoi denunciare una persona per diffamazione, benissimo. Però il fatto di dire, beh, però se io ho la falsa identità, certo, è difficile da dimostrare, è difficile da far emergere, per cui c'è anche poi tutta una difficoltà in questo senso, per quello che poi non è così come dire, immediato anche il fatto di far emergere il fenomeno, come diceva prima, un conto è il bullismo a scuola o a calcio, un conto è questo.
Sì, è meno visibile, ovviamente sotto gli occhi di tutti, cioè lo è da una parte, ma è meno, no? Evidente. Io ho fatto una serata, mi ricordo, con un professore universitario che insegna appunto informatica all'Università di Verona, il professor Viganò, e lui diceva è un po' come dare, mi è piaciuta molto, infatti la utilizzo e lo cito, è un po' come dare il computer, è un po' come dare un'arma a un ragazzino e non spiegargli come fare a non farsi del male, no? È importantissimo questo.
Scusi, non è paura, ma dobbiamo darla l'arma oppure...
Sì, perché serve ormai l'arma, purtroppo serve metaforicamente, sì. Adesso un'età, cioè la scuola quando inizia poi dalle medie, tra l'altro, purtroppo si inizia a frequentare assiduamente il computer, no? Anche per intendo per questioni anche di scolastiche, la ricerca. Secondo me bisogna avere delle regole ben chiare per utilizzarle, come dire, ok, ti do l'arma, ma tu sappi che la puoi usare in questo modo. E io ad esempio, per quanto riguarda una cosa mia personale, mia figlia ha detto fino a 14, chiaramente su Facebook non vai, ma si mentono tutte le mie amiche. Non vuol dire, cioè, è comunque mentire, è comunque commette una sorta di un reato, una parola, però comunque non è dichiarare una cosa falsa, no? Ecco, quindi secondo me essere fermi su questi punti, come utilizzarlo. Esatto, esattamente, anticipare quelli che possono essere i rischi. E ricordatevi, c'è una difficoltà da parte nostra, è uno dei pochi ambiti nei quali noi adulti siamo meno competenti dei ragazzi. E questo, un po', mi spiace che i ragazzi sentano, ma è così e lo sanno anche loro. Ecco. Bene, rivelazioni, outing, inganno, esclusione. Tutte forme, adesso questo sono un elenco, sappiate che esistono tutte queste forme di cyberbullismo. Bisogna stare attenti perché c'è una sottile linea di demarcazione tra scherzo e reato. E se è un gioco, è uno scherzo, intanto non c'è la simmetria, non c'è la prepotenza. E quindi non facciamo poi di tutto cyberbullismo, ecco, anche questo è un rischio nel quale si va, cioè, si rischia appunto di denunciare magari uno scherzo o un gioco, o si utilizza l'arma del cyberbullismo per poi magari invece scopi propri personali nei confronti dei ragazzini. No, neanche questo è giusto, ok? Questo è importante. A proposito di questo, purtroppo invece quando non è uno scherzo, invece effettivamente è una situazione drammatica, io vi chiedo se possiamo abbassare solo le luci. C'è il video bellissimo e toccante, è abbastanza forte, di Amanda Todd.
Sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream.
Integrale del video che Amanda Todd pubblica su YouTube il 7 settembre del 2012 e il 10 ottobre si è tolta poi la vita, lei si è impiccata. Quindi questa è un po' la storia di Amanda Todd, drammatica, testimonianza vera di quello che può succedere, chiaramente finita in modo estremamente drammatico, però di quello che può succedere, come si può vivere. Quindi le ripercussioni della vittima sono effettivamente a livello psicologico devastanti, e le ripercussioni del bullo anche, comunque sono, cioè le conseguenze, diciamo, scusate, che il bullo è, sono sicuramente di genere giuridico, insomma, sono sicuramente delle situazioni che poi anche il bullo dovrà, al quale il bullo dovrà andare incontro. Ecco, questa è la storia di Amanda. La mamma di Amanda, tra l'altro, ha fatto un'associazione per quanto riguarda le vittime del cyberbullismo, comunque per promuovere e sensibilizzare la gente al cyberbullismo. Dove farlo? Dove farlo? Nelle scuole, sicuramente. Beh, siamo qua, questa bella serata organizzata in questa bellissima realtà, però le scuole sono il luogo dove tutto ciò deve avvenire. Deve avvenire in termini, sì, di prevenzione, sensibilizzazione, ma sicuramente anche fornire modelli adeguati, appunto sensibilizzare, fornire supporto e mostrare veramente una grossa attenzione alle dinamiche relazionali, ok? Cosa fare? Beh, intanto cambiare indirizzo di posta elettronica, dire o comunque a ragazzi, o farlo noi se siamo vittime, e non frequentare appunto più quei siti, come si diceva, e le chat. Non dare corda, una cosa importantissima, dalla prima azione di cyberbullismo, non dare corda, e semmai appunto dire che sono stati informati i genitori o comunque chi di dovere e che sanno che è stata sporta denuncia. Se i fatti sono prolungati e gravi, ovviamente contattare la polizia postale e segnalare cyberbullo, oppure anche ai moderatori, ai webmasters, comunque ai vari siti. Ogni sito adesso, i social network soprattutto, sono molto attivi su questa tematica, quindi fanno sempre delle cose di riferimento. Naturalmente parlare con i genitori o con i professori, parlare con un adulto che magari ci sappia consigliare su che cosa fare. C'è un numero verde, questo è lo Smonta il Bullo, che è sia il libro che il sito, sì, che è molto interessante.
Sì, sì. Questo è il libro che ha aiutato il bambino della prima testimonianza. Lui ha preso poi questo libro con i genitori, ne hanno parlato e è riuscito poi a difendersi. Però c'è anche un numero verde dove si può. E poi c'è un sito bello tenuto dai genitori che si chiama Stop al Bullismo. E anche quello è interessante, ha molte informazioni, testimonianze, ed è stato creato da genitori i cui figli sono stati vittime, ma poi adesso si sta allargando, ci sono anche genitori i cui figli invece hanno fatto i bulli, e quindi si sta creando un po' una community. Visto che prima parlavamo dei rischi della rete, la rete però porta anche molti vantaggi, quindi certo, basta usarla nel modo utile.
Ecco, poi magari queste cose semmai le diamo a chi di dovere,
sì,
e che esatto, sì, e anche quindi questo discorso dei vari indirizzi, ecco.
Sì.
Un accenno, vero? Perché sì, non possiamo tagliarli.
Ci siamo un pochino dilungati perché poi l'argomento ci ha appassionato. Sì, quindi quando abbiamo preparato la presentazione, ci siamo dovuti tagliare, non c'è riuscito a tagliare niente. Perché ci sembrava tutto importante. E allora, l'ultima, come dire, un po' l'evoluzione terza è poi il cyber sex, quindi è quello che è la sessualità sempre attraverso internet. Quindi diciamo che un po' è il, appunto, l'aspetto poi della sessualità, però dove c'è una separazione rispetto all'affettività, no? Quindi la sessualità è un po' in questo senso fine a se stesso. Allora, cosa succede, no? Cioè, cosa vuol dire cyber sex? Allora, anche qui, dai fatti un po' di cronaca, dice che 800.000 under 18 italiani stanno 7 ore al mese sui siti pornografici, quindi è una quantità di tempo enorme, insomma, che si potrebbe spendere insomma in modo, insomma, stando all'aperto, eccetera. E allora, come, cioè, cosa vuol dire cyber sex, no? Allora, cosa succede? Allora, si va da comportamenti, come dire, più, adesso passatemi il termine, semplici, cioè descrizione delle azioni, sempre, allora voi immaginate, c'è il computer, c'è la webcam, altro strumento, no, molto potente, la webcam, e tra di loro i ragazzi sono connessi e quindi possono descrivere azioni, a volte c'è invece una stimolazione anche proprio delle proprie fantasie sessuali, quindi si parla delle proprie fantasie legate alla sessualità, ci si confronta all'interno appunto sempre attraverso il computer, descrizione anche al partner delle proprie fantasie o anche poi delle azioni conclamate. Quindi, ok, questo poi è un articolo che abbiamo trovato, che parla sempre dello scambio. E
quindi di un altro rischio, chiaramente, che è l'adescamento in rete, ecco, a fini sessuali, ok?
Le pedofilie.
Le pedofilie, tutto quello che riguarda l'adescamento, delle situazioni in cui la rete può diventare pericolosa, ok?
Allora, qui tra l'altro c'è quello che noi appunto volevamo soprattutto far passare un pochino questo, cioè che ci siamo chieste cosa vuol dire allora le relazioni umane, nel senso che se tutto passa attraverso internet non c'è in realtà scambio di relazioni, quindi dove sono le emozioni, dove c'è la condivisione, no? Tutto quello che sono le relazioni umane qua vanno perse. Ok, quindi c'è proprio un vedere in un modo completamente diverso e cambiano proprio le relazioni.
Però fa paura la relazione umana a chi si trova in quella situazione?
Sì, tendenzialmente sì. Se vuoi aggiungere qualcosa?
Posso, sì. Sì, anche perché il sé virtuale di solito è una idealizzazione del sé reale, per quanto io ho potuto vedere. Quindi comunque quando uno non è sufficientemente sicuro nella vita può diventare sufficientemente sicuro nel web, nella rete. Chiaramente è fasulla anche questa sicurezza, perché la sicurezza che si acquisisce nel web fortifica ancora maggiormente invece l'insicurezza nella vita reale, no? E quindi è tutto un po' un circolo vizioso dal quale non si esce. Sì, comunque assolutamente fa paura. Grazie.
E quindi cosa succede? Che chi è coinvolto alla fine simula dei comportamenti o anche simulano poi anche rapporti sessuali, quindi tutta una sessualità proprio che passa attraverso il web e artificiosa alla fine. E di solito vengono anche qui inviati messaggi con la posta elettronica, con anche a volte in tempo reale, quindi sempre le famose appunto le chat, eccetera. Allora, di solito, allora, di base c'è una curiosità, c'è anche poi un aspetto ludico se ci pensate, no? C'è il fatto del gioco, del non dare anche se vuoi tanta importanza a quello che succede, a volte viene utilizzato anche in modo consolatorio, quindi io magari mi posso sentire solo, posso non sentirmi, no, abbastanza all'altezza, come si diceva prima, e quindi attraverso questo strumento invece un pochino mi dà forza, mi dà più sicurezza. Io ho, diciamo, una sostituzione quindi delle normali relazioni fino al coinvolgimento ossessivo, cioè non posso farne a meno, che qui siamo nell'aspetto più patologico, se volete, di questo comportamento. E chiaramente poi ha tantissimi vantaggi, soprattutto perché ha un aspetto di insicurezza, no, personale, nel senso che c'è l'anonimato, come si diceva prima, quindi nessuno, no, volendo, io non vengo fuori, l'immediatezza della relazione, quindi è una cosa proprio che viene nel momento, l'assenza della fisicità, quindi io rischio ma fino a un certo punto, e la disinibizione e proprio quello che si diceva prima, l'amplificatore emozionale. Cioè qui tra l'altro adesso stiamo vivendo anche secondo me in un momento storico dove facciamo fatica a tollerare le emozioni, chiamiamole normali, no? Bisogna tutto, cioè, molto forte, molto, no? Per cui si cerca l'emozione forte e questo tipo di esperienza dà questo tipo di emozioni, che però sono disfunzionali, nel senso non è che possiamo sempre vivere con emozioni così forti. Il problema quindi è, chiaramente c'è un grandissimo rischio di fare degli incontri con sconosciuti. La pedofilia, cioè dietro a questi siti moltissime volte c'è un pedofilo, quindi c'è un rischio enorme. L'identità sessuale a volte anche contraffatta, nel senso che chiaramente ognuno può dire un po' chi è, come vuole, e la dipendenza.
Andare avanti, tu puoi rispondere.
rispetto a questo?
Una ricerca della Società Italiana Ginecologia e Ostetricia ha calcolato che in Italia il 4% dei minori scambia le proprie foto di nudo in cambio di soldi o regalo. Secondo me è drammatico anche questo come dato, eh? Cioè, il 14%, scusate, ho letto male forse, comunque è tanto. Il 22% rapporti sessuali con partner conosciuti su internet. Ma questo ci dice quanto realmente sia una modalità di relazionarsi oramai il computer, no? Quindi ci dice quanto realmente i ragazzini si relazionino attraverso questo mezzo qua. E quindi sì, giocano, fanno addirittura anche qualcosa a livello sessuale e si conoscono, si incontrano, poi magari successivamente a volte nel reale, a volte invece rimangono delle relazioni, i miei pazienti, ma relazioni lunghissime solo via web. Quindi effettivamente si è perso un po', no? Il limite di quello che è. Ecco, la differenza tra cyber sex uomini e donne è un po' che le donne preferiscono la chat, appunto, ed è molto frequente nelle donne l'ostentazione del proprio corpo nelle chat room, attraverso i social network. E l'uomo invece è un pochino più appassionato di siti pornografici, tanto che addirittura i dipendenti over, mi sembra adesso dico 30 e rotti qualcosa, non vi do il dato esatto, comunque over 30 non hanno più la dipendenza da cyber relazioni, diciamo, ma da pornografia online, okay, o da cyber sex. Quindi è un po' diverso. Ecco, una cosa importante che io dico quando faccio interventi nelle scuole: le ragazze in web che cambiano, scusate, che si spogliano in cambio di soldi, è un reato paragonabile alla prostituzione. Comunque viene offerto un qualcosa in cambio di qualcos'altro. Questo è molto importante. Consigli per i genitori. Sono tantissimi, ma principalmente dire che ovviamente non si devono fornire indicazioni e informazioni personali. Anche non sottovalutare la banalissima "io sono qui" attraverso Facebook. C'è questa cosina infernale con "io sono qui". È come dire dove si è e si vive, si è reperibili in quel momento, no? E anche quello è pericoloso e viene sottovalutato. Cioè "io sono qui", una localizzazione. No? Io sono qui adesso.
Posso rispetto a questo, Daniela? Io per dirvi rispetto a questa cosa, che a volte noi la sottovalutiamo, perché il telefono ti chiede, no? Vuoi inserire la localizzazione? Sì. Ok? Così. Quanto c'è? Anch'io ce l'ho. Sì. Allora, io ricordo una ragazza che, lasciata dal ragazzo, lei aveva chiuso la relazione, lui la perseguitava perché gli mandava via messaggio: "io so dove sei". Immaginatevi, no? Quindi attraverso la localizzazione, quindi è uno strumento pericoloso questo.
Anche il cellulare.
Sì. Tu puoi bloccare.
Adesso, poi i cellulari adesso sono tutti smartphone, sì. Quindi comunque la localizzazione è quasi necessaria. Quindi. Non devono quindi fornire informazioni, e quella famosa istruzione per l'uso della pistola della quale si parlava prima, no? Ecco, oppure anche quando riempiono moduli di iscrizione, semmai utilizziamo i nostri nomi per far riempire loro i moduli, ok? È importantissimo. Non rispondere in questo caso, e facciamo un salto indietro al cyberbullismo, quindi ai messaggi di posta elettronica di tipo volgare, quindi offensivo, eccetera, e non usare neanche noi stessi un linguaggio di quel genere, perché ripeto, c'è anche il rischio di correre, appunto, nel reato noi, se anche solo insultiamo attraverso il web qualcuno. Ripeto, ricordatevi il discorso della diffamazione. E quindi comportarsi correttamente il più possibile attraverso nel mondo virtuale. Incoraggiate i vostri figli, per quanto possibile, su mamma, capisco non è sempre così facile, a spiegare cosa succede in internet, se c'è qualcosa che non va in internet e nel web, perché il web è proprio un mondo, ok? Non è un computer, è un mondo, uno spazio dove ci si incontra, ripeto, ci si frequenta, si fa delle virtuali passeggiate nei vari siti, ok? In conclusione, mantenere sempre il dialogo con i figli aperto e più positivo possibile. Io dico sempre, è sufficiente dire, perché poi i genitori alla fine, inizialmente, finché non si sapevano tutte queste brutte cose, delle conseguenze dell'abuso di internet, erano contenti perché i figli stavano in internet, no? Stavano a casa e quindi erano sul computer, e quindi hanno sempre considerato il computer una modalità sicura di relazionarsi, no? Perché non si era esposti ai rischi che sono fuori, per strada, no? In realtà non è così, questo siamo qua infatti a dirvelo, ma forse lo sapevate già. Quindi parlate sempre delle esperienze che i figli fanno, come se fossero esperienze reali, non bisogna chiedere ai figli solo quando rientrano in casa cosa hai fatto oggi, che hai visto, con chi hai parlato, no, anche che siete visitato, con chi hai chattato, hai conosciuto qualcuno in rete, entrare anche noi in questa mentalità molto virtuale che forse, almeno parlo per me, per età non ci appartiene. Grazie.
Vediamo se funziona, sì. Prima di dare spazio agli interventi, che sicuramente ci saranno, mi sento il dovere di dire due parole sul ruolo della scuola in questo contesto. E, avete fatto un accenno, credo che qualsiasi insegnante, anche il meno sensibile a livello educativo, non possa non notare se c'è qualcosa che non va. Quindi la scuola è il luogo privilegiato dove queste situazioni emergono palesemente. È chiaro che l'insegnante più sensibile se ne accorge immediatamente, quello un pochino meno attento ci mette un po' di tempo, ma tutti i giorni viviamo questa realtà e cerchiamo di sollevare, supportare e aiutare anche i genitori a capire questo. Nella mia carriera ho avuto anch'io situazioni in cui ho assistito a degli episodi di bullismo scolastici, non è stato raro, non è così frequente come si dice quando si fanno questi incontri, però ci sono situazioni che esistono. Di fronte a queste a questa situazione palesata di un atto forte di bullismo accaduto qualche anno fa, e quindi di cui sono stata personale testimone, la reazione seguente delle famiglie, vi assicuro, non è stata quella di intuire, capire, collaborare, agire per il bene del ragazzo, perché sono stata anche minacciata di essere denunciata per essermi permessa di sanzionare un atto di bullismo al quale ho assistito personalmente. Poi la scuola interviene, gli insegnanti sono molto capaci di gestire queste situazioni. Il problema qual è, genitori? Il problema è che un genitore a casa che si confronta con il proprio figlio o con i 2, 3, 5, 10 amici del proprio figlio, che molto spesso sono selezionati, non si rende conto del mondo che c'è attorno. Perché i ragazzi si vivono in questo mondo. La scuola invece è testimone quotidiana di questo e può intervenire in aiuto. L'importante è creare quella famosa alleanza educativa di cui da mesi, da anni parliamo, no? Perché se ci fidiamo di un insegnante che ci dice una cosa, allora forse riusciamo ad aiutare il ragazzo, altrimenti è una battaglia persa. Parlavamo prima avete citato la relazione, noi abbiamo iniziato il mese di ottobre e novembre, finendo col professor Vittorino Andreoli, parlando di relazione, di quanto sia importante la relazione empatica in tutti i contesti, familiare, scolastico, interpersonale, tra sessi diversi, no? Quando i ragazzi si rifugiano in questi sistemi informatici, dei quali loro peraltro sono bravissimi operatori, è perché manca la relazione, è perché cercano in questi sistemi un approccio con l'altro che non riescono effettivamente a creare dei visi. Recentemente è successo questo grave fatto che citavo prima di questa ragazza padovana, no? Io ho la fortuna di insegnare una lingua straniera, per cui posso parlare con i miei ragazzi di tutto, sono qua presenti, lo possono testimoniare. E ogni minima situazione, ogni minimo appiglio mi è utile per poter parlare con loro di problematiche educative. Abbiamo affrontato il problema di ASC. Io, come ho detto la scorsa volta, conosco Facebook da poco, da quando amministro la pagina di Prospettiva Famiglia, e mi si è aperto un mondo perché non ero a conoscenza di tutto quello che succede, no? In questo social. Ma di ASC sapevo ancora meno. Mi sono documentata, mi sono preparata, ho fatto la mia lezione, ho chiesto loro di darmi il loro parere. Bene, l'80% dei miei studenti, l'80% frequenta questo social, che è un social terribile. Io vi invito, se potete, a visitarlo. Bisogna iscriversi. E quando abbiamo parlato di questa Nadia di Padova che si è tolta la vita, e abbiamo analizzato il percorso, loro stessi mi hanno, alcuni mi hanno detto: prof, guardi che io ho provato a entrarci, ma poi mi sono spaventato perché dicevano delle cose pazzesche e sono scappato. Qualcun altro un po' più forte, apparentemente un po' più forte, invece ha detto: no, no, io ho cicciato ogni tanto, sì, fanno un po', però. Allora, quello che voglio sottolineare è sempre lo stesso obiettivo formativo: non dobbiamo lasciarli da soli, ma non soli fisicamente, perché non possiamo demonizzare questi strumenti. Nella locandina è ben descritto, no? Il Sole 24 Ore citava appunto l'importanza di questi mezzi di comunicazione, che sono la loro vita, non possiamo toglierli, non possiamo impedire, perché voi provate a levare un telefono a un ragazzo, è peggio di levargli l'aria. Quando noi insegnanti interveniamo sui telefoni, rischiamo la vita. Sì, perché è come se levassimo loro la possibilità di respirare. Quindi non dobbiamo fare questo, dobbiamo educarli alla relazione, a saper stare con gli altri, a confrontarsi, a parlare, ma è un lavoro che inizia, come ho detto l'altra volta, dal primo vagito.
Grazie.
Intanto ringrazio le relatrici che sono state veramente illuminanti su alcuni aspetti. E volevo riallacciarmi un po' sempre a questo aspetto della tecnologia. Vedo anche genitori che sono molto spaventati perché hanno fatto: ma succede questo con i telefonini, ma si può fare quest'altro con il computer? E purtroppo sì, però bisogna anche essere un po' consapevoli, avere la curiosità un momentino anche di capire come funzionano certi strumenti. Mi ricordo che 2 o 3 anni fa, con Prospettiva Famiglia, avevamo fatto un intervento, diciamo, se vogliamo, più pratico e tecnico, per far vedere che ci sono degli strumenti che consentono, diciamo, di limitare l'uso di questi strumenti o di non fare, diciamo, usare per esempio il computer dopo una certa ora, oppure di non entrare nei social network. Ecco, voglio dire, ce ne sono gli strumenti che aiutano anche il genitore a preservare, insomma, il proprio figlio da alcuni, insomma, rischi della rete. Che però, attenzione, ecco, io per esempio con mia figlia l'ho fatto, però l'ho resa consapevole: guarda, dico, ti metto questo strumento e lo faccio per questo e questo motivo. Lei, sapendo questo, non mi ha più detto niente. Se vuole andare in qualche sito, a me che gli capita, lo blocca, mi viene da me, mi chiede: posso andare? Guardo un attimo che cos'è e non ci sono problemi. Per cui voglio dire, gli strumenti ci sono, vanno utilizzati, ma con la consapevolezza, cioè farlo capire ai propri figli, cioè non buttarglielo lì e dopo questi qua si vedono qualcosa che non capiscono e dicono: ah, qua c'è qualcuno che non vuole farmi vedere qualcosa, insomma. Quindi renderli sempre consapevoli. Il messaggio che lancio è che magari l'anno prossimo, oppure vedremo, insomma, successivamente, se vi fa piacere, questo magari scritto sui questionari, di fare una rassegna, diciamo, anche di questi strumenti tecnici per controllare, diciamo, quello che i nostri figli fanno sul telefonino, sull'iPad, sul web, sul computer, eccetera. Quindi ecco, diciamo, sarà una serata magari un po' più noiosa, perché chiaramente dovremmo anche spiegarvi come si utilizzano. Però ecco, se questo potrebbe essere anche un po' di aiuto per voi, lo faremo volentieri, magari il prossimo anno lo mettiamo in scaletta.
Grazie.
Magari lo attaccheremo allora con, diciamo, in questo ambito, un intervento successivo a far vedere gli strumenti, anche perché la polizia postale non è che vi fa vedere loro come si utilizzano, vi spiegano cosa si fa e che come loro operano per stare attenti, insomma, a tutti i reati che succedono, perché ce ne sono, eh.
No, vorrei fare qualche considerazione. Mi spaventa però molto un fatto: vieto qualcosa a mio figlio o a mio nipote e quello va a casa di un amico e fa tutto quello che vuole.
ripeto, è la consapevolezza, cioè bisogna rendere consapevoli del perché si fa questo. Allora probabilmente se va dal suo amico e gli fa vedere, dice ma guarda che a casa mia probabilmente questo non me l'ha concesso perché così così. Quindi il problema è sempre far spiegare, ragionare con i propri figli perché capiscono.
Questo no, ma sono su questo aspetto, perché l'unica cosa da fare, l'ho detto mi pare anche prima, è proprio quello di non togliergli l'arma, ma di dargliela in modo che siano consapevoli, esatto, e in grado di usarla.
Esatto. Questo attraverso le scuole, anche attraverso le sensibilizzazioni dei genitori, delle scuole, tutto è un lavoro che si sta facendo proprio per questo motivo, per intervenire in questi termini. Assolutamente. Essenziale, direi, sì.
Anche l'altro intervento.
Speriamo di scioccati.
Abbiamo
bombardato
le informazioni, non hanno più la forza di intervenire.
I ragazzi non hanno domande. Saluto.
I ragazzi potrebbero insegnarci qualcosa loro.
Beh, intanto ringraziamo per la sincerità.
Sì. Possiamo dire una cosa, che secondo me infatti all'interno sempre delle scuole, visto che noi promuoviamo tutti i vari percorsi, no? Che hanno a che fare con la nostra professione, sarebbe utile fare degli interventi sull'assertività. L'assertività è uno strumento utilissimo per riuscire a relazionarsi e a comunicare in modo non passivo e neanche aggressivo, ma semplicemente verbalizzare quello che è lo stato emotivo che provoca un'azione, ad esempio, no? Questo è già un buon modo, ad esempio, cioè non quello suggerito, intendo dire no, quello di provare a dire cosa effettivamente si è provato, e quindi effettivamente sì, è un buon modo.
Forse per lui era importante.
Certo, sì. Certo.
Sì, tra l'altro rispetto a questo, guardate, secondo me nella scuola, prima se ne parlava, no? Cioè la scuola ha un potere enorme, che è quello di poter lavorare sul gruppo. Cioè il poter lavorare all'interno delle classi, per esempio parlandone, ma anche proprio lavorando con i bambini, con i ragazzi, sulle emozioni, su come possiamo dire le cose, no? È importante, nel senso che poi alla fine, cioè nel dirti ciccione, evidentemente volevo comunicarti qualcosa. Ecco, ho trovato il modo, come dire, che non ha, ma sì, ma certo, ma sicuramente, nel senso che poi di loro non è che di base, io dico sempre una cosa, di base l'uomo è, la natura umana è buona, il bambino è buono, di base il ragazzo è buono. Quando diventano più cattivi, noi adulti noi abbiamo un grosso ruolo in questo. Cioè è lavorare su proprio le relazioni, questo fin da quando sono piccolini, relazioni positive, promuovere relazioni positive e anche all'interno del gruppo meglio, perché il gruppo in questo è uno strumento veramente forte, ma anche poi insegnando queste cose anche al di fuori, quando si incontrano, quando cioè, hanno mille occasioni di incontro ormai i bambini e i ragazzi, allora sapere anche, no? Cioè cosa vuol dire una relazione positiva? Non vuol dire per esempio che se tu mi dai fastidio non ti dico niente, te lo dico però in un modo che porta a aggiungere qualcosa a quella nostra relazione. È questo che non è facile, bisogna lavorarci parecchio, però ci si può lavorare su queste cose. Cioè questi fenomeni qui, noi veramente, se, cioè potendo fare, dopo purtroppo viviamo anche un momento difficile da un punto di vista economico, sociale, Però guardate che il fatto di fare prevenzione su questa cosa è importantissimo. E per fare prevenzione l'unica cosa è lavorare sulle relazioni. Questi fenomeni qua noi li combattiamo lavorando sulle relazioni. È l'unico modo. Quindi coltivando delle relazioni positive fin da quando i bambini sono piccolini, perché è da lì che imparano, e poi andando avanti. E senza, ecco un'altra cosa poi, mai arrendersi, nel senso che a volte noi sentiamo anche adulti che dicono vabbè, però non funziona, non funziona, cioè bisogna farlo, bisogna provarci, riprovarci, se non ha funzionato in un modo funzionerà in un altro, però bisogna continuamente lavorarci su queste cose, no mollare al primo, ma non hanno capito, non ha funzionato, vabbè c'è un motivo, bisogna capirlo e da lì lavorarci su. Guardate che i bambini, i ragazzi, cioè sono una risorsa, ecco questo voglio dire, per cui se riusciamo a entrare, a capire, a entrare veramente in, io dico in connessione con loro, no, visto che parlavamo di internet, insomma secondo me le cose loro rispondono, ecco, loro sono molto attenti a quello che succede, quello che viene detto, quello che si fa per loro, loro capiscono quando si fanno le cose per loro. E guardate, vi assicuro, insomma, a volte noi lavoriamo con situazioni difficili, però a volte ti stupiscono come basta entrandoci un attimo dentro, mettendosi a un livello in cui loro possono capire, ci sono dei cambiamenti enormi, per cui in realtà, voglio dire, dobbiamo dar fiducia a loro, quindi lavorare su queste cose assolutamente. Altre cose? Domande? Riflessioni? Non ci arriva.
Buonasera. Grazie.
E visto che comunque sento prima che anche il bullo nasconde comunque una bassa autostima e comunque dei problemi relazionali, un'insicurezza di base, però mi viene da dire, visto che di solito è la vittima che arriva anche alla morte, cioè anche a cose molto più gravi, e spesso, come abbiamo visto nel video, che è veramente forte e viene esclusa da tutti, arriva prima a togliersi la vita. Il fatto di essere più duri con questi bulli, anche dal punto di vista della scuola, non si dovrebbe essere, cioè, mettere in chiaro che chi fa questo ha queste condizioni, ma come è più nell'anno, cioè, essere più duri anche con i bulli, perché spesso per me, sì, è vero che loro hanno bassa autostima, però il danno è forte nelle vostre delle vittime.
Allora, sì, nel senso che poi per dirvi, questi sono ragazzi che trovate magari in età adulta che hanno fatto degli atti anche delinquenziali, cioè in prigione con reati, quindi in realtà non è che hanno una vita facile nemmeno loro. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, l'intervento punitivo di per sé si è visto che non funziona, cioè a lungo termine non dà effetti di riduzione del fenomeno, questo è un dato che vi porto. Perché in realtà non, cioè, con solo l'intervento punitivo lavoriamo sullo stesso loro livello, per cui è una cosa che non dà un risultato, quello che poi è quello che noi vogliamo, cioè la riduzione del fenomeno. Ora, questi livelli qui che abbiamo visto comunque insomma sono gravi e sicuramente c'è necessario, infatti si parla di reato, quindi c'è un intervento punitivo. Però vi dico, è punitivo ma barra riabilitativo, cioè nell'ottica comunque del recupero. E non è facile, richiede tempo, richiede risorse, richiede pazienza, più magari di una punizione, però a lungo termine dà il risultato. Quindi comunque lavorare in quest'ottica.
Posso dire una cosa?
Mi rivolgo anche al fatto che comunque la vittima è silenziosa, il bullo fa rumore, spesso il rumore viene visto di più e quindi fanno anche di più. Cioè nel senso, fai il rumore, forse stai male, ti dai aiuto, intervengo su di te. La vittima spesso non sa neanche chi è, oppure se si sa è là e quindi
È verissimo, una considerazione vera. È chiaro che fa rumore anche dare la punizione al bullo, cioè se la scuola ad esempio dovesse dire interveniamo con una sospensione, al bullo va bene la sospensione, nel senso che lo rende più popolare la sospensione, è chiaro, cioè è coerente con quello che è il suo ruolo, è chiaro. Quindi il bullo di fatto più di tanto sì, punito quando ovviamente chi di dovere lo può fare, lo si deve fare assolutamente, ma di fatto è più sostenere la vittima, ecco, cioè noi abbiamo fatto questo intervento, sì è vero, sosteniamo il bullo, cerchiamo di capire quando c'è la dinamica, ma aiutiamo la vittima a smascherarlo semmai, no? Io ho visto che è molto più efficace l'intervento nelle scuole quando io dico i pseudo bulletti li vedo subito, cioè vi assicuro, ma sono fantastici, faccio programmi e progetti nelle scuole e vedo il bulletto e dico: avete presente la sindrome del cane piccolo? Ecco, chi fa il bullo, chi fa l'aggressivo è il chihuahua. Loro rimangono un po' scioccati, nel senso che di fatto effettivamente farli riconoscere in questo ruolo, semmai più, no? Non quello del popolare che viene punito, ma di quello che effettivamente è fragile, no? Ecco, questo mi piacerebbe che venisse fatto nelle scuole, ad esempio. Grazie comunque. Nessun'altra domanda? Vi abbiamo stancata a sufficienza? Grazie, grazie per l'attenzione.
Grazie mille.
Grazie. Grazie a voi, è veramente una bella, bella, mi ripeto, realtà. Grazie.